Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite oggi terrà una sessione straordinaria sulle implicazioni per i diritti umani della crisi in Myanmar. In centinaia di migliaia nelle strade di Yangon, l'ex capitale, a Mandalay, nonostante la legge marziale, nonostante il coprifuoco notturno, e poi nella vasta capitale Naypyidaw, la città dei re costruita negli ultimi anni della dittatura con l'intento di contrastare proprio assembramenti antigovernativi. Dunque, nel paese da una parte un esercito abituato a comandare, dall'altra una risposta popolare che i generali forse non avevano messo in conto, e ora anche un Parlamento autoproclamato basato sul voto di novembre scorso, un Parlamento clandestino che ha rinominato Aung San Suu Kyi per un secondo mandato come consigliere di Stato e sfidando così la giunta che ha preso il potere il 1 febbraio scorso. Dunque la resistenza birmana forse un'eco imprevista e imprevedibile, soprattutto se la si guarda con sullo sfondo il sud-est asiatico, una regione in mutamento. Non lontano ci sono le proteste pacifiste in Thailandia, represse dal regime, non lontano la morsa repressiva che sta stringendo sempre di più anche il Vietnam. Ma oggi, alla vigilia di una festa che in un modo o in un altro verrà celebrata in tutto il mondo, andremo anche in Kenya, a San Valentino, ditelo con le rose, come recitava una vecchia pubblicità. Ma da dove vengono i fiori che compriamo? Lo sfruttamento delle donne tocca la punta più alta proprio nelle piantagioni di rose, in un paese che è tra i maggiori produttori al mondo. Un settore peraltro messo in crisi dalla pandemia, dalle misure anti-Covid. Come sempre potete stare con noi anche scrivendoci al 335-5634-296. Le proteste, i cori, le persone che cantano pacificamente, adesso le parole di un insegnante. Partecipiamo a questo movimento, il movimento di disobbedienza, perché crediamo nella democrazia, un movimento per le nostre future generazioni, per i nostri studenti. Rappresentiamo loro in questo movimento. I cartelli che abbiamo visto sulla stampa di tutto il mondo recitano: rilasciate la nostra leader, rispettate il nostro voto, rifiuto per il golpe militare. A sentire con noi questo contributo sonoro che ci ha portato per le strade di Myanmar, ci sono al telefono collegati Francesco Buscemi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Ricercatore, esperto di Myanmar all'Istituto Sant'Anna di Pisa, c'è con noi anche Emanuele Scimia, caporedattore di Asia News, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E allora oggi proprio il calendario che ci dice che sarà tenuta una riunione straordinaria del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulle vicende birmane, appunto proprio queste notizie ci riportano per le strade di quel paese, ma lo fanno soprattutto le proteste che non scemano e una situazione che forse i generali golpisti non avevano messo in conto. E io chiedo subito a Francesco Buscemi se è così, e cioè una giunta che ha fatto i conti senza l'osta, ha fatto i conti con un paese che forse non conosce abbastanza.
Ma sì, secondo me sicuramente, come dire, un paese che non conosce abbastanza, almeno da un punto di vista delle nuove generazioni e di quello che stiamo vedendo nelle piazze, nelle strade adesso, è un dato secondo me sicuramente molto anche speranzoso. È la trasversalità delle proteste e delle componenti che si vedono nelle strade. Molti hanno cominciato a vestirsi anche di nero per segnalare, diciamo, una presa di distanza da una qualsivoglia supporto così univoco al partito dell'NLD e di Aung San Suu Kyi, e per rimarcare invece la complessità anche del paese. E dall'altro lato ci sono però anche le misure che l'esercito sta mettendo in campo e che si vedono un pochino meno anche nei media internazionali: arresti di massa soprattutto di funzionari pubblici e di membri delle commissioni elettorali, così anche dei capi delle proteste che vengono spesso monitorati tramite i circuiti chiusi delle telecamere e che vengono poi arrestati una volta che il coprifuoco comincia.
Ci sono i rappresentanti di tutte le categorie dei lavoratori, forse o comunque molte categorie di lavoratori in piazza. Nella capitale amministrativa, dicevamo, appunto, impiegati, insegnanti, funzionari. C'è anche una sorta di boicottaggio nel settore commerciale, per esempio si racconta dei negozi che hanno tolto dagli scaffali le birre prodotte dalla giunta militare, da una ditta legata direttamente al regime. C'è un sostegno che arriva direttamente anche a chi continua a chiamare alla piazza.
Esatto, sì, c'è sicuramente questo elemento che appunto mostra anche come le problematiche legate alla dichiarazione dello stato d'emergenza siano politiche, sì, ma anche molto economiche, nel senso che negli ultimi 5 anni, ma sicuramente a partire dal 2011, con una progressiva liberalizzazione ed apertura del paese, ci sono stati anche degli sviluppi economici che hanno portato diciamo le gerarchie dell'esercito e quelli che nel paese vengono chiamati, diciamo, cosiddetti cronies, quindi tutta, diciamo, un'elite politico-finanziaria molto legata all'esercito, ecco, li hanno portati sicuramente ad accrescere la loro posizione di potere e di autorità, ecco. Quindi c'è sicuramente anche questo aspetto.
Dunque, una protesta di piazza che forse non conserva la memoria di altre proteste di piazza, la popolazione attuale è una memoria giovane che forse non ricorda abbastanza la rivoluzione di Zafferano del 2007 e ricorda ancora meno il massacro che schiacciò le proteste pro-democrazia del 1988, forse sottovaluta anche la determinazione di un esercito che da anni si considera il garante, diciamo, della stabilità nazionale?
Sì, anche qui credo che lei tocchi dei punti molto, molto salienti, molto importanti. C'è ad esempio, guardando indietro alle proteste anche del 2007, c'è un elemento che ora non si sta ancora verificando e sul quale molti nel paese tra virgolette sperano, diciamo, che sarebbe la partecipazione del clero, del sangha, della comunità monastica buddista, che appunto potrebbe giocare un ruolo preponderante. Prima e anche durante la dichiarazione dello stato d'emergenza e il colpo di stato, molti generali dell'esercito si sono recati a far visita e ad effettuare donazioni a varie figure importanti della comunità monastica buddista. E ecco un altro dato che lega anche potenzialmente il ruolo dei monaci agli aspetti politici ed economici delle proteste è quello del fatto che gli scioperi spesso vengono indicati con un'espressione che riguarda l'atto di ribaltare la ciotola delle offerte con le quali i monaci ricevono le offerte, e quindi ricevendo le offerte donano merito a chi sta facendo le offerte. Ecco, in questo senso una partecipazione sicuramente dei monaci potrebbe cambiare un po' anche le carte in tavola.
Non solo i monaci buddisti in campo a Pegu, a Pakokku, dove proprio iniziò la protesta che portò alla cosiddetta rivoluzione di Zafferano, protesta repressa poi violentemente, non soltanto i monaci buddisti, ma i cristiani, i cattolici del paese. Prima c'è stato un divieto, poi il divieto è stato rimosso e il clero, diciamo, presente nel paese ha potuto liberamente partecipare e sostenere i rivoltosi. Io chiedo a Emanuele Scimia, ecco, qual è la situazione, qual è anche il peso che può avere questo sostegno. Abbiamo visto le notizie delle Madonne portate in processione a Mandalay, le suore che appellandosi al Concilio Vaticano II sostengono proprio praticamente anche con cibo e bevande le persone in piazza.
Sì, diciamo che il contributo che possono dare al momento è più che altro simbolico, stiamo parlando di una grande minoranza rispetto al credo buddista nel paese. Diciamo che anche questa è una spinta dal basso, che è venuto molto dal basso clero, è stato raccolto in particolare dal vescovo di Mandalay, e che ha un po' ribaltato la situazione iniziale, dove la posizione del clero di Yangon era per una posizione intermedia, un po', diciamo, non schierarsi né con una parte né con l'altra, chiedere semplicemente la liberazione dei detenuti politici senza condannare l'accaduto, che un po' dobbiamo dire è la posizione che hanno portato Cina e Russia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per far approvare quella debole dichiarazione che c'è stata pochi due giorni dopo il golpe.
Voi avete raccolto la testimonianza di un sacerdote che dice: il nostro paese è sotto le potenze coloniali da più di un secolo, sotto una giunta militare da 50 anni. Cosa ha fatto la Chiesa per il suo popolo, per la sua nazione? Cosa sta facendo la Chiesa quando la gente viene arrestata, perseguitata senza ragione? Quindi, insomma, in qualche modo c'è stato una via libera reale, a prescindere poi dai numeri e dal peso effettivo.
Sì, un tentativo viene fatto.
C'è stato anche Papa Francesco che si è pronunciato ultimamente tra tutti coloro che hanno espresso condanne ovviamente riguardo al golpe.
Sì, cioè, c'è stato l'intervento. Diciamo che la Chiesa si trova anche, dobbiamo comprendere, una situazione difficile lì. Per loro è difficile muoversi in quel contesto. E la cosa interessante forse è l'unione che ha con alcuni gruppi di monaci, quelli che non sono, diciamo, sotto controllo del regime, che dopo le proteste del 2007-2008 ha cambiato sostanzialmente i vertici del clero buddista.
Dalla piazza virtuale monitorata da Giulia De Luca arriva la segnalazione di un articolo del Guardian che riguarda le aziende occidentali nel centro del mirino per i loro rapporti con i militari. È un approfondimento che riguarda la presenza occidentale nel paese di aziende che sono legate direttamente, ma anche di aziende che hanno scelto poi di abbandonare il campo. La parola condanna si accompagna a livello internazionale alla parola sanzione. Non più tardi di ieri le notizie che arrivavano da Washington: Joe Biden ha varato severe sanzioni contro i generali golpisti, ha incaricato il segretario di Stato Blinken e il consigliere per la sicurezza Sullivan di studiare altre opzioni. Quanto servono in quest'ennesima fase della storia militare del paese?
Beh, devo dire che le sanzioni di Biden erano anche un po' aspettate, però dobbiamo anche dire che gli Stati Uniti, in tema ad esempio di investimenti in Myanmar, non hanno una grande quota. I grandi investitori rimangono Cina, Singapore, sono loro e anche il Giappone. Sembra più interessante forse il ritiro dal commercio nel Myanmar di alcune aziende giapponesi che collaboravano con aziende dei militari, che sono i veri detentori del potere economico del paese. Quindi il gioco dei generali, che forse non hanno ben calcolato la natura sociale del paese, soprattutto dei giovani, però era un rischio calcolato per quanto riguardava le sanzioni.
Mi rivolgo di nuovo a Francesco Buscemi per allargare lo sguardo, come anticipato, sulla regione intera, perché quanto sta accadendo in Birmania ha un eco che si sta ripetendo, no? Che risuona nella regione e in paesi vicini. Soprattutto la Thailandia è un po' gemella in questa situazione, alle prese allo stesso modo con un governo di fatti in mano ai militari. C'è una situazione di regime che però è stata mediata da una parentesi, da una chiave virtualmente democratica che è ovviamente fragile e debole. Ecco, Buscemi, qual è l'effetto della situazione birmana in questo momento nella regione?
Io devo dire che secondo me c'è prima di tutto un effetto della regione nelle questioni che stanno attraversando ora il Myanmar, ad esempio partendo anche solo da un dato così molto materiale, le tre dita alzate che spesso si vedono nelle proteste da parte delle persone sono un richiamo a un simbolo che era stato prima di tutto utilizzato l'anno scorso sul chiudersi del 2020 da parte dei thailandesi in protesta anche lì contro l'esercito, e che richiama il film di Hunger Games, no? Quindi c'è anche questo elemento così anche di fantasia, se vogliamo. E sicuramente invece per quanto riguarda le connessioni con il resto della regione, io credo che gli elementi più importanti siano quello della migrazione lavorativa, spesso informale, che vede molti abitanti, cittadini del Myanmar muoversi verso la Thailandia, la Cina, nelle zone di confine per lavorare, spesso in condizioni informali, di lavoro informale, che anche con l'avvento della pandemia da Covid-19 ha creato delle problematiche sul rientro di molte persone in patria. Per il resto direi che poi dopo su questo tessuto di lavoratori e di migrazione anche si innestano poi anche le espressioni di solidarietà che abbiamo visto a Tokyo, oppure anche in Malesia, Singapore e altre zone, ecco, della regione.
Emanuele Scimia, andiamo per un attimo in Thailandia. È proprio di questi giorni la notizia che riguarda le accuse, i procedimenti giudiziari per lesa maestà, anche queste denunce da parte di esperti dei diritti umani alle Nazioni Unite. C'è l'esempio di una condanna esemplare di una funzionaria pubblica condannata a gennaio scorso a 43 anni di carcere con l'accusa di aver insultato la famiglia reale, insomma, e dal mondo si dice una legge sulla lesa maestà è la violazione della libertà di espressione in assoluto.
Sì, la situazione in Thailandia forse è quella più, diciamo, promettente dal punto di vista di una svolta democratica. Giovani thailandesi, per la maggior parte dico giovani perché diciamo la popolazione più matura sta un po' a guardare da questo punto di vista, dalla fine dello scorso anno chiede le dimissioni del premier golpista Prayut Chan-o-cha, la revisione della Costituzione in senso democratico e una riduzione dei poteri del re e la cancellazione di questo reato che oggettivamente crea un problema per un cambiamento socio-economico e politico del paese.
Emanuele, stavo portando la conversazione sul Vietnam perché abbiamo parlato all'inizio anche di giro di vite, anche in questo paese certamente più fermo e più stabile da questo punto di vista anche in termini di governo. È stato riconfermato per la terza volta il leader, il 76enne leader uscente del Partito Comunista. Anche qui una stretta negli ultimi anni che ha riguardato giornalisti, attivisti, persone che usano i nuovi media. C'è anche una denuncia da parte della delegazione dell'Unione Europea riguardo a un movimento per la Costituzione, quindi anche nel vicino Vietnam, che vanta successi economici incredibili e vanta anche una lotta alla pandemia vittoriosa, se possiamo dire così.
Sì, però come ha accennato lei, la situazione, diciamo, è piuttosto cristallizzata in Vietnam. Non si vedono grossi cambiamenti, anche perché dall'esterno non c'è un particolare interesse a fare pressioni. Il Vietnam serve agli Stati Uniti e agli alleati degli Stati Uniti per contenere la Cina, soprattutto nel Mar Cinese meridionale. Il Vietnam, anche grazie a quelli che sembrano dei grandi risultati nella lotta al contenimento della pandemia, potrebbe essere un destinatario delle aziende americane, giapponesi, anche possibilmente europee, che possono delocalizzare dalla Cina, che è una richiesta che è stata fatta dal governo Trump e che potrebbe essere ribadita anche dall'amministrazione Biden, perché il Congresso degli Stati Uniti vuole questo, il Giappone ha fatto una legge per questo.
Francesco Buscemi, prima di salutarci torniamo in Birmania per guardare in prospettiva la situazione. È verosimile l'annuncio di nuove elezioni dopo la fine dello stato d'emergenza? Davvero i generali potrebbero di nuovo richiamare così la chiave democratica per garantirsi una situazione di democrazia ibrida, appunto come quella dei militari nella vicina Thailandia? È verosimile, realistica un'ipotesi del genere?
Ma questa magari è una previsione che per lo stato attuale non saprei fare, però secondo me la cosa più importante da ricordare è che questa situazione ibrida che ad esempio si vede in Thailandia caratterizza il Myanmar almeno dal 2011, cioè comunque la transizione semidemocratica, parziale e molto molto controllata dall'esercito è un qualcosa che sicuramente l'esercito dalla quale sicuramente l'esercito ha tratto beneficio. Credo però che diciamo l'impeto delle proteste di piazza di questi giorni potrà forse o almeno vedrà diciamo il suo proseguire soprattutto in termini di quali rapporti riusciranno a mantenere con ad esempio la comunità internazionale, se la comunità internazionale volesse o avesse modo ad esempio di supportare il comitato rappresentativo dei membri eletti che escluso dal Parlamento da parte dell'esercito sta continuando comunque a cercare di portare avanti il suo lavoro, e dall'altro lato ci sarà molto importante anche la posizione dei movimenti politico armati, delle minoranze etniche che si localizzano soprattutto nelle zone di confine e che qualora dovessero supportare un movimento così molto appunto di nuovo trasversale per la democratizzazione federale del paese magari potrebbe cambiare gli scenari, ecco.
Grazie a Francesco Buscemi, ricercatore del Sant'Anna di Pisa, grazie, a presto.
Grazie.
E grazie ad Emanuele Scimia, caporedattore di Asia News, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Dunque vedremo quale sarà il futuro del Parlamento cosiddetto autoproclamatosi, quale sarà il futuro di questa situazione politica parallela e anche quello di un attore appunto richiamato all'ultimo da Francesco Buscemi, come sono le varie etnie del paese. Adesso, come promesso, un lungo viaggio, ma lo faremo in un istante, ci porterà in Kenya.
The ultimate goal of growing roses is to make other people happy. We believe we give them the best that we can. I am responsible for 630,000 roses. I love the roses.
Lake Naivasha, Kenya, could also be called Rose Heaven. The climate and fresh water supply have allowed many to farm some of the world's most coveted flowers. The growers here work extra hard to make sure that the roses that end up in bouquets all around the world look perfect.
Abbiamo sentito un video, uno spot, forse potremmo chiamarlo. L'obiettivo finale, sentivamo, l'obiettivo finale del coltivare rose è rendere felici le persone. Crediamo di dare loro il meglio. Sono responsabile di 630.000 rose, diceva la coltivatrice. Amo le rose. Poi parole che arrivavano dal lago Naivasha, appunto dal Kenya. Potrebbe essere chiamato quel posto anche il paradiso delle rose. Il clima, l'approvvigionamento di acqua fresca ha permesso a molti di coltivare alcuni dei fiori più desiderati del mondo. I coltivatori qui lavorano duramente per assicurarsi che i fiori che finiscono nel bouquet di tutto il mondo appaiano perfetti. E allora, conosce queste parole e queste storie Paolo Pastore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Paolo Pastore, direttore di Fair Trade International, e noi siamo qui proprio per parlare di fiori equi, di fiori giusti, almeno dietro la cui coltivazione, la cui produzione ci possa essere un lavoro ben remunerato e un ruolo dei lavoratori meglio riconosciuto. Allora, stiamo parlando di un settore che occupa migliaia e migliaia di africani e che ne fa vivere altrettanti milioni. Stiamo parlando di un paese che produce rose ed è il settore maggiore, diciamo, dopo il tè, quindi produce una buona fetta di PIL nelle coltivazioni di rose. Ma cos'è che non va e cos'è che ci dovrebbe far riflettere quando compriamo fiori?
Anzitutto la specificazione, io sono il direttore di Fairtrade Italia, che fa parte di Fairtrade International, non voglio assumermi dei titoli certo. Di cui non ho titolo, è importante questo. Cosa succede? Circa 30 anni fa ci sono state, diciamo così, delle grosse migrazioni di produzione di fiori verso l'Africa, che presentava un clima particolarmente favorevole. Le coltivazioni che venivano realizzate prima in Europa sono state spostate in particolare nell'area del Kenya, dell'Uganda, della Tanzania e dell'Etiopia. E in Kenya c'è il microclima migliore, in particolare intorno a questo lago Naivasha, che però ha subito dei danni enormi, soprattutto nella prima parte di questo trasferimento di competenze di coltivazione dei fiori, perché le rose richiedono acqua per essere coltivate, e soprattutto nel primo decennio di questa migrazione delle coltivazioni il lago Naivasha ha rischiato di essere completamente prosciugato dall'utilizzo dell'acqua intensivo per le coltivazioni dei fiori, e questo è stato un danno drammatico. Pensate che l'acqua è vita, intorno al lago Naivasha abitano milioni di persone che si sono ritrovate nel giro di un decennio con un lago ridotto alla metà perché veniva pompata acqua nelle coltivazioni dei fiori. E questo, diciamo, era l'impatto negativo che la coltivazione dei fiori ha avuto in quelle zone, e a cui Fairtrade, con i suoi standard, con la definizione di pratiche corrette dal punto di vista della coltivazione e della commercializzazione dei fiori, ha cercato di porre rimedio.
Paolo Pastore, non c'è soltanto il problema del danno ambientale, non c'è soltanto quello delle garanzie per condizioni di lavoro equo, adesso nella vostra emergenza, anche nel lavoro che avete fatto ultimamente, c'è anche la crisi del settore dovuta alla pandemia, un settore coperto dal 75% da lavoratrici che quindi non possono più contare su strutture di sostegno nella educazione dei figli, asili nido chiuse, scuole chiuse. Cosa avete fatto?
Allora, l'impatto negativo anche della pandemia, della crisi dell'ultimo anno, è stato segnato dalla difficoltà logistica dei trasporti, dal fatto che alcuni servizi che per noi sono garantiti in queste regioni non sono per nulla garantiti, non sono uno standard che viene distribuito a tutti, e noi abbiamo lavorato intensamente grazie ai prezzi pagati da Fairtrade e al Fairtrade Premium che viene investito nelle comunità locali, e su due aspetti. Da una parte garantire la salute, cioè quindi garantire la protezione per queste lavoratrici, per questi lavoratori, per le loro famiglie, per i loro figli, con degli investimenti di tipo sanitario. Banalmente le mascherine e il gel che da noi si trovano ormai dappertutto, lì non si trovavano, e quindi siamo intervenuti per garantire la fornitura necessaria alla protezione sanitaria e sociale di queste persone. Dall'altra parte abbiamo lavorato intensamente per mantenere aperti quelli che sono i luoghi dove le lavoratrici potessero comunque portare i loro figli durante il periodo di lavoro, perché è importante anche questo: riuscire a mantenere dei posti di lavoro attivi in questa regione significa che le persone possono continuare a sperare in un futuro migliore. Quindi l'investimento sanitario e l'investimento sociale è proseguito anche in questi ormai più di 12 mesi di pandemia, privilegiando le strutture comunitarie che forniscono supporto alle famiglie e che garantiscono quel minimo di struttura sanitaria che in questo periodo difficile per tutti diventa strategico in paesi in cui non c'è una vera assistenza sanitaria pubblica.
Paolo Pastore, i fiori che vengono coltivati e prodotti in Kenya e anche in altri paesi del mondo, le rose che arriveranno per San Valentino, spesso hanno il marchio del Fair Trade. Possiamo dire in pochi secondi qual è la percentuale del mercato coperta, per dire a chi ci ascolta che può trovare delle rose buone e giuste in commercio?
In questo momento in Italia ci sono almeno 2.000 punti vendita della media e grande distribuzione che distribuiscono le rose Fairtrade. Scegliendo una rosa Fairtrade, che appunto si può trovare ormai in molte insegne, sul nostro sito ci sono tutte le informazioni necessarie, fairtrade.it, le persone possono direttamente contribuire acquistando queste rose a mantenere attiva questa filiera e a mantenere attivo un trasferimento di risorse per investimenti sociali, e per far sì che la salute non sia un diritto negato in questi paesi già duramente colpiti dalla crisi economica e dalla pandemia.
Grazie Paolo Pastore, direttore di Fairtrade Italia, grazie e buon San Valentino.
Grazie a voi, buon San Valentino.
E buon San Valentino a tutti coloro che ci ascoltano, buon ascolto con Radio 3, con una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Un grazie e un saluto oggi da Paola Braia alla console, Cristiana Castellotti con noi in regia, Costanza Spocci e Giulia De Luca in redazione. trasmissione. Rimanete con noi per Radio 3 Scienza. Buona giornata e buon ascolto da Anna Maria Giordano.